Libro dei Romani, capitolo 14. L'ultima volta scorso che ho predicato da Romani, capitolo 13, e questo, diciamo, il contesto del Romani 14 rimane sempre quello. Il discorso cambia leggermente, però il contesto è sempre questo, il nostro comportamento, il nostro atteggiamento l'uno verso l'altro qui nella Chiesa. Come dovremmo comportarci? Come dovrebbe essere il mio atteggiamento verso i miei altri fratelli e sorelle in Cristo? Sto studiando queste cose nella scuola domenicale con i giovani, e un'altra volta devo chiedere scusa a loro, che questo sarà ripetitivo, però io immagino che queste sono cose che, nonostante il fatto che le abbiamo già visto, ancora non sono riuscite a metterlo in pratica, quindi sono cose che vanno riviste finché non riusciamo a metterlo in pratica. C'è il vecchio Bazzoletto, sicuramente l'ho già detto qui diverse volte, ma c'era il pastore di una chiesa che predicava un sermone, era un bel sermone. Tanti dicevano: ma bel sermone, pastore, hai fatto molto bene a predicare la parola. Poi la domenica dopo ha predicato lo stesso sermone, e la gente era un po', non sapeva la gente cosa pensare a questo fatto che ha predicato due volte di fila la stessa cosa, stesso testo, stesso argomento, tutto, e però non hanno detto niente. Poi la terza domenica ha predicato la stessa cosa, tre volte di fila la stessa cosa. Un po' di gente iniziava a parlare: ma forse è pigro, forse non studia, forse ha soltanto un messaggio, forse non sa, non ha un altro messaggio. Poi un'altra volta, una quarta volta di fila, ha predicato la stessa cosa, e hanno iniziato a lamentarsi proprio a lui, a dire: ma come mai non predichi più di un solo messaggio? E lui ha detto: ma voi quando riuscite a mettere in pratica questo, passo ad un altro. E forse abbiamo questo da considerare: quando abbiamo imparato uno, poi passiamo ad un altro, una lezione alla volta, un passo alla volta. Va bene, leggiamo Romani capitolo 14 versetto 1, poi preghiamo e vediamo la parola. Romani 14 versetto 1: or accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le sue opinioni. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola e chiedo la tua benedizione sull'insegnamento della tua parola stasera, che queste sono cose davvero che ci possono cambiare la vita qui nella Chiesa, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, in società in generale. Padre, se noi riuscissimo a mettere in pratica quello che vedremo stasera, ci cambia davvero tutto. Quindi io prego che ci aiuterai nella tua grazia e tramite il tuo Spirito Santo in noi a capire questo e puoi metterlo in pratica. Prego queste cose nel nome di Gesù Cristo, amen. Voglio sottolineare qui la prima frase di Romani 14:1, che dice: or accogliete chi è debole nella fede. E qui abbiamo praticamente lo scopo della Chiesa, di accogliere la gente. Questo è lo scopo della Chiesa nel mondo. Chiesa Biblica Battista di Grosseto esiste per questo motivo, per accogliere la gente del mondo. Noi siamo qui, messo apposta in questo mondo da Dio per fare questo lavoro qui, accogliere la gente, ok? Accogliere gente che sarebbe proprio all'inizio, qui è scritto, chi è debole nella fede. Noi stiamo cercando in realtà di raccogliere gente, accogliere gente che non ha fede per niente. Poi magari tramite una parola che hanno sentito da parte nostra riguardo il Vangelo, magari tramite la nostra testimonianza, qualcosa iniziano a capire riguardo Dio. E magari ad un certo punto si sviluppa in loro una certa fede in Dio. Però è un inizio, e noi stiamo cercando di accogliere questa gente. Questo è lo scopo di questa chiesa. Io credo, e questo messaggio è stato predicato qui spesso, sia da me che da Frank, che noi esistiamo qui per evangelizzare gli altri. Questo è lo scopo nel mondo della chiesa, ok? Di accogliere la gente. È tutto qui. Ora accogliete chi è debole nella fede. Ogni chiesa dovrebbe avere un po' di gente, magari anche tanta gente, che è proprio nuova nella loro fede in Gesù Cristo. Persone che sono proprio all'inizio nel loro cammino con Dio. Persone che hanno appena accettato il Vangelo da giorni o da settimane o da mesi. La Chiesa dovrebbe essere piena di gente così. Se nella Chiesa non c'è nessuno che è nuovo nella fede, debole nella loro fede, bambini, diciamo, in Cristo, vuol dire che la Chiesa non ha fatto il suo lavoro. La Chiesa deve avere persone durante i culti che entrano qui, che sono nuove nel loro cammino con Dio, debole nella loro fede, ma sono state accolte da noi che siamo più grandi nella nostra fede, più avanti nella nostra fede, perché sono più anni, è più tempo, passato più tempo, abbiamo sentito più messaggi, abbiamo letto la Bibbia di più, abbiamo passato più tempo in preghiera con Dio e noi siamo più grandi nella nostra fede e noi ci siamo impegnati ad accogliere altre persone che sono deboli nella fede. Questa situazione, questa è la realtà, o almeno dovrebbe essere la realtà della Chiesa. Una Chiesa non è tanto sano se è una Chiesa piena soltanto di anziani nella fede, non anziani di età, ma anziani nella fede, cioè tutti maturi. Guardi un pastore, guarda alla gente a cui parla quando predica e vede nella congregazione soltanto persone mature nella fede, questo vuol dire che la Chiesa non ha accogliato, non ha fatto un buon lavoro ad accogliere gente che è debole nella fede. Noi esistiamo per questo, questo è il nostro lavoro, ok? Esiste però in tutto questo un problema. Tante persone che ancora non hanno sviluppato un rapporto con Dio, che non hanno fede in Dio, sentono di essere giudicati dalla gente della Chiesa. Questo è un accuso da parte della gente del mondo contro la gente che ha fede in Dio. Un accuso comune è questo: io non vado in Chiesa perché sento giudicato dalla gente della Chiesa. E questo è un vero problema. E un problema viene affrontato qui, è scritto, ma non per giudicare le sue opinioni. Noi dovremmo impegnarci ad accogliere la gente, tutta la gente, e se l'abbiamo fatto per bene, guarda, noi stiamo predicando, io predico spesso, riguardo la separazione dal mondo, ok? Che noi dovremmo vivere tutto quel discorso che ho fatto riguardo Cristo in noi. Il succo di quel messaggio è questo, che Cristo in noi dovrebbe effettuare un cambio, che noi non ci vestiamo più come il mondo, non parliamo più come il mondo, non andiamo in giro più col mondo e noi siamo completamente diverso dal mondo, ok? Dovremmo essere distinti dal mondo perché noi siamo credenti e il mondo non ha niente per noi, noi non siamo niente del mondo e niente del mondo in noi, ok? Però ora abbiamo l'argomento davanti che noi dovremmo accogliere quelli del mondo e averli proprio fra di noi. Cioè noi dovremmo avere seduti qui fra di noi persone che stanno facendo cose che noi non faremo mai, vestito in modo che noi non ci vestiremo mai così, con un modo di parlare. E diciamo, noi non parleremo mai così, perché noi non siamo del mondo, però abbiamo portato qui dentro gente, fra virgolette, del mondo, però che magari hanno iniziato a sviluppare una certa fede in Dio e non sono tanto come noi, perché loro sono all'inizio, sono nei primi passi del loro cammino con Dio. E noi più avanti nel nostro cammino con Dio, siamo molto diversi da loro, perché ci siamo impegnati apposta ad essere diversi dal resto del mondo, però c'è gente fra di noi che è come il mondo. Allora, come dovrebbe essere il nostro comportamento verso quelli nuovi, verso quelli che ancora sono nuovi nella fede, ancora deboli nella loro fede, persone che parlano ancora come il mondo, si vestono ancora come il mondo, hanno ancora tante idee che sono del mondo? Come facciamo con loro? Li giudichiamo? Cerchiamo di prenderli per forza e portarli avanti con noi, a farli arrivare al punto dove siamo noi arrivati nel nostro cammino con Dio? La gente dice: ma se io vado in chiesa, loro mi giudicano perché io non sono come loro. Questa accusa contro la gente cristiana esiste, perché purtroppo è anche vero. Purtroppo viene nella chiesa ogni tanto una persona del mondo, e ci mancherebbe, dovrebbero entrare qui perché dovrebbero aver capito che qui si trova quello che stanno cercando, però sentono giudicati dalla chiesa. Io vi posso dire una storia triste, riguarda anche questa chiesa, che diversi anni fa una certa persona ha frequentato un bel po', diverse mesi, questa chiesa. Ad un certo punto ha capito il Vangelo, ad un certo punto ha detto: io credo in Gesù Cristo, io accetto pure Gesù Cristo. Ha accettato Gesù Cristo, è venuto in chiesa la domenica dopo, non ha sentito tanto accolto da parte della chiesa e non si è più tornata questa persona. Questa è una storia triste, però è una storia purtroppo tanto comune nella chiesa. Poi, uso questo esempio, non era soltanto colpa nostra. C'è la gente che è molto debole, magari era accolta, però non accolta nel modo che voleva essere accolta. Va bene, comunque spesso la gente del mondo non aggrappa alla chiesa e alla vita cristiana e non vanno avanti nella loro fede perché non sentono accolti dalla gente della chiesa. Invece si sentono giudicati dai cristiani. Questo è un problema che noi dovremmo evitare a tutti i costi, ok? Che siamo tutti diversi è normale, che tutti noi siamo ad un punto diverso nel nostro cammino con Dio è normale. Non dovremmo essere tutti uguali e non possiamo essere tutti uguali. Tutti noi abbiamo vissuto un'esperienza nel mondo diverso. Tutti noi abbiamo conosciuto Dio per un tempo diverso. Tutti noi abbiamo ricevuto insegnamenti da parte di persone diverse e non siamo tutti uguali. A base della nostra propria fede in Dio, abbiamo tutti noi una pratica leggermente diversa da un altro, ok? E ci mancherebbe, Dio non ci ha creato tutti uguali. La cosa importante è questo, che noi capiamo come dovremmo trattare una persona che ha un'opinione diversa dalla nostra riguardo una cosa, e questo qui sto per usare una parola molto relativa, ma riguardo le cose banali, ok? Vedremo in questo passo un paio di cose che sono nel contesto sono considerate cose banali. Questo è il nostro problema. Noi prendiamo una cosa che è banale e lo facciamo diventare la cosa più importante. Questo argomento è affrontato in questo passo. Andiamo avanti. Allora, il primo esempio di una cosa è scritto, ma non per giudicare le sue opinioni. La prima opinione che prendiamo come esempio, perché è scritto qui, è il mangiare. E Dio dice qui: l'uno crede di poter mangiare di ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Allora, abbiamo un esempio qui. Evidentemente c'era un problema nella chiesa, che c'era gente che mangiava tutto, mangiava la carne, C'era gente che invece sarebbe stata vegana o vegetariana, che non mangiava la carne. Allora, questa cosa non doveva essere un problema nella Chiesa, perché chi mangiava la carne non doveva giudicare quello che non lo mangiava, e quello che non lo mangiava non doveva giudicare quello che lo mangiava. Allora, è una cosa banale quello che mangiamo, ok? E non dovremmo giudicare l'uno l'altro. Nella Bibbia inglese la frase del versetto 1, che, dove è scritto "ma non per giudicare le sue opinioni", quella frase in inglese è scritto "ma non per come è scritto disputazione dubbiosi", ok? Cioè non per litigare l'uno con l'altro riguardo cose dubbiosi. Cioè, se c'è un dubbio riguardo un certo argomento, qualcuno dice che è così, un altro dice che è in un'altra maniera, c'è qualche dubbio nel discorso, non dovremmo litigare per queste cose, ok? Ci sono certe cose che non è tanto chiaro quello che è proprio giusto e quello che sarebbe ingiusto. E su queste cose noi non dovremmo litigare, non dovremmo discutere su queste cose, se ce la facciamo a fare in una maniera gentile, senza litigare, magari lo potremmo fare. Non è che non dovremmo parlare delle differenze che noi abbiamo. Io in realtà, Frank, mi sento troppo ora, sento troppo la mia propria voce. Va bene, è scritto il primo esempio che abbiamo qui, e noi il discorso è molto largo, perché ci sono centinaia di modi in cui noi siamo tutti diversi. Qui l'esempio è del mangiare, e sono contento che qui è scritto che quello che non mangia la carne ma mangia solo legumi è considerato quello debole nella fede. Qui la Bibbia distingue fra quello che avrebbe ragione e quello che non avrebbe ragione, dicendo che quello che è più forte, più maturo nella sua fede, lui mangia la carne, mentre quello che è più debole non lo mangia. In futuro, nel discorso, non distinguiamo fra due argomenti, chi ha ragione e chi non ha ragione, perché non importa. E questo ho predicato su questo fatto spesso, anche che nelle nostre opinioni e nella nostra pratica, il nostro modo di vivere e sulle nostre idee, è poco importante chi ha ragione e chi non ha ragione. È importante come ci trattiamo l'uno l'altro, il nostro atteggiamento l'uno con l'altro è parecchio più importante che avere ragione. Qui è scritto che quello che è debole nella fede è quello che non mangia la carne, e quello che è forte nella fede è quello che mangia la carne. Su questo discorso sono contento che Dio ha indicato quello maturo mangia la carne, quello immaturo nella fede non lo mangia, perché io sono dalla parte di quelli che lo mangiano. Non che critico quello che non mangia la carne, e penso che qui non abbiamo nessuno che è vegana. Il contesto qui è che se c'è fra di noi qualcuno stasera che è vegana, non ti posso giudicare, perché il discorso è proprio questo. Su queste cose non litighiamo, ok? Questo è una cosa banale, e io non ho il diritto di giudicare una persona che è vegana, perché è scritto qui: l'uno crede di poter mangiare ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. Allora, colui che mangia non disprezza colui che non mangia, e colui che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. E qui un motivo perché predico questo stasera è perché diverse settimane fa ho predicato riguardo il fatto di essere accettato da Dio, da 2 Corinzi capitolo 6. Ed è un messaggio che a me piace tanto, questo concetto di essere accettato da Dio. E usato questo versetto qui come un versetto di riferimento, come uno dei diritti che noi abbiamo come credenti, persone che sono state accolte, accettate da Dio, uno dei diritti è che noi dobbiamo anche essere accettati dagli altri credenti. Tu non puoi guardare una persona che Dio ha accettato, ma questa persona ha un'idea diversa dalla tua riguardo il mangiare, o riguarda, dopo vedremo una cosa riguardo le feste, che è scritto che uno stima un giorno più dell'altro. Allora una persona che festeggia una certa festa che magari tu non lo festeggi, o viceversa, o una persona che ha una certa cosa che fa o non fa che è diverso da te in qualche modo, un'opinione, un'idea, una cosa che fa o non fa, però questa persona è stata accettata da Dio e io rifiuto di accettarlo. Com'è possibile questo? Non lo posso fare. Se Dio ti ha accettato, chi sono io a non accettarti? Perché tu non ti vesti come mi vesto io. Tu ti fai i tuoi capelli in un modo diverso da me, io non ti posso accettare. Io, questi esempi sembrano cose assurde, ma sono cose che esistono nelle chiese. Ci sono chiese che se tu non ti vesti in una certa maniera, non ti accettano, ti mandano a casa. Io conosco una chiesa, questo è negli Stati Uniti, in zona mia, che se le persone non vengono in chiesa vestito nel modo, fra virgolette, giusto, loro hanno una stanza dove hanno i vestiti giusti, li portano lì e li danno, e loro pensano di fare un grande servizio a questa gente, perché gli danno proprio un vestimento, un vesto, che sarebbe un vesto giusto per andare in chiesa, e loro lo vedono come un servizio ai poveri, ma in realtà è perché loro mantengono un certo standard riguardo il vestimento, e se non arrivi a questo il loro livello, loro non ti accettano, ti cambiano. Noi non dovremmo cercare di cambiare la gente, e vedremo dopo, noi dobbiamo accogliere la gente perché questo è il nostro lavoro, questa è la nostra opera nel mondo, accogliere la gente, farli venire dentro, farli venire, evangelizzarli e farli venire, farli entrare in chiesa nonostante come sono, in tutti i modi, in tutte le maniere. Noi dobbiamo accogliere la gente perché questa è la nostra opera in questo mondo. Nonostante le loro opinioni, nonostante le loro idee, se Dio li ha accettati, noi siamo obbligati ad accettarli. Perché chi sei tu? Questo è il versetto 4. Che giudichi il domestico altrui. Io non posso giudicare gli altri, perché loro non appartengono a me, loro non sono i miei servi, io non ho scritto le regole che loro devono seguire. Un altro è capo di questa gente, non io. Io non faccio le regole come la gente deve mangiare, come la gente deve festeggiare, come la gente deve vestirsi, come la gente deve parlare. Io non ho inventato le regole e io non sono il capo di nessuno. Loro sono servi di un altro, loro sono servi del Dio Onnipotente. Chi sono io a giudicare il servo di un altro? Chi sono io a giudicare il domestico di un'altra persona? Tu non puoi entrare nella casa di un'altra persona, un altro padrone, e vede che lui ha un operaio che sta lavorando in giardino per lui, taglia l'erba o quello che sia, e tu dici a lui: ma sbagli tutto, tu devi cambiare questo, tu devi cambiare quello, devi cambiare così, devi cambiare cos'ha. No, il suo padrone ha questo diritto, è il suo padrone che gli dice come deve fare, non tu. Non puoi entrare nella casa di un altro e iniziare a comandare. Noi siamo in questa chiesa, noi siamo nella casa di Dio, e nessuno qui è servo di un altro tranne Dio. Noi tutti siamo servi di Dio, accettati da Dio, accolti uno dall'altro per venire qui per far parte della famiglia di Dio. E io non posso, non ho il diritto di giudicare, non ho l'autorità di giudicare, perché voi non siete i miei servi. Tu non sei il mio domestico, non ti posso giudicare, non ti posso cambiare, non ti posso, non posso insistere che tu segui le mie regole, le mie idee, le mie opinioni, perché tu non sei il mio. Allora, stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore. Allora, questo è un argomento che uso spesso con i miei figli, perché in casa nostra i miei bimbi hanno l'abitudine di giudicare l'uno l'altro. È molto facile durante l'arco di un giorno che un mio figlio viene a me a dire: padre, questo ha sbagliato, e quest'altro ha fatto così, e quest'altro ha fatto cosà. E spesso io dico a loro: ma perché ti importa? Ma perché ti importa quello che fa quell'altro? Lascia stare quell'altro, tu pensi a te e lascia che io penso a quest'altro, ok? Tu fai i tuoi affari, ok? È già un grosso impegno assicurare che per te stesso hai fatto tutto per bene. Figurati assicurare che anche gli altri hanno fatto tutto quello che devono fare. Se io nell'arco di un giorno sono riuscito a fare bene per me stesso e fare giustamente tutto quello che io dovevo fare, ho già fatto una cosa impossibile. Figurati assicurare che tutti i miei fratelli e sorelle in Cristo, anche loro hanno fatto tutto quello che devono fare. Non è il mio posto giudicare gli altri. Chi sono io che giudico il servo di un altro? Se lui cade o rimane in piede, che importa a me? Lui non è mio, ok? Lui appartiene a Dio. E allora guarda questa frase qui, è scritto: ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. Noi abbiamo la gente che entra nella chiesa e inciampano, non parlano giustamente, non si vestono giustamente, non mangiano giustamente, non festeggiano giustamente, fanno un sacco di errori e noi cerchiamo di prenderli e farli stare in piedi, giudicandoli, inforzando le regole su di loro, cercando di portarli al posto dove siamo arrivati noi. Noi siamo maturi e anche tu devi arrivare al punto dove sono arrivato io nella tua fede in Dio. Ma è tutto sbagliato, perché questa è l'opera di Dio. È Dio che fa stare in piedi un nuovo credente. Lui appartiene a Dio, è Dio che lo giudica, ed è Dio, se lui riesce a stare in piedi, e starà in piedi, sarà perché Dio l'ha sostenuto, sarà perché Dio l'ha fatto arrivare al punto dove è arrivato. Se tu sei maturo nella tua fede, è perché Dio ha fatto un'opera nel tuo cuore ad aiutarti a arrivare al punto dove sei. È l'opera che Dio ha fatto nel tuo cuore per farti arrivare al punto a cui sei arrivato nella tua fede. Dio lo fa anche nel cuore di quell'altro che tu giudichi, quello che tu critichi per quello che lui non fa giustamente o fa ingiustamente. Tu lo critichi, noi lo critichiamo, ma lui tante cose non ha capito. Va bene, anche io una volta non capivo tante cose. E sai cosa è successo? Dio ha operato nel mio cuore e mi ha portato ad un certo punto nel mio cammino con lui. È Dio che ci fa stare saldo, è Dio che ci fa stare in piedi. Ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. Sai, l'opposto di questo è anche vero. Noi non siamo capaci a fare la gente stare in piedi nel loro cammino con Dio. Noi non ce la facciamo, ci proviamo. E sai che c'è gente, sì, questo l'ho visto spesso, nella mia vita, si manifesta una persona che rimane nella sua fede in Dio perché una persona l'ha messo lì, la sua fede è più in una persona. Questo si manifesta nelle chiese quando un certo pastore è stato in una chiesa per diverso tempo, la chiesa si è cresciuta, tante persone sono aggiunte alla chiesa, eppure a un certo punto quel pastore non c'è più, o perché è anziano e va in pensione, o muore, o va ad essere pastore in un'altra chiesa, e per un motivo o un altro lui non c'è più, quella gente va via. Io l'ho visto succedere. C'è gente che frequenta una chiesa perché c'è un certo pastore, e quando quel pastore non c'è più, vanno via. Vuol dire che queste sono persone che stavano in piedi nel loro cammino per un uomo, per una persona. Ma non è l'opera mia o tua di fare la gente stare in piedi. Questa è l'opera di Dio. E la gente che viene qui, bambini nella fede, debole nella loro fede, che si assomigliano ancora tanto al mondo, che sono molto diversi da noi, perché noi non ci assomigliamo più al mondo in nessun modo, perciò siamo molto diversi, e noi cerchiamo di portarli avanti nella loro fede, a farli arrivare subito al punto dove siamo noi. Stiamo cercando di fare l'opera che Dio vuole fare. Dio piano piano adopera nelle nostre vite, nel suo modo, nel suo tempo, per farci arrivare al punto giusto. Questo non è la nostra opera, questa è l'opera di Dio. Nessuno è il nostro servo, siamo tutti noi insieme servi di Dio. Allora, versetto 5, l'uno stima un giorno, e questo ora è un altro esempio di una cosa diversa, come noi possiamo avere un'opinione diversa, e sono centinaia, migliaia di modi in cui siamo diversi. Ora vi do anche altri esempi miei. Ma leggiamo versetto 6, chi ha riguardo al, versetto 5, l'uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguale, ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Questo parla di persone che, soprattutto sarebbe stato il sabato probabilmente a cui riferisce qui, che certi volevano osservare il sabato come nel Vecchio Testamento. Noi sappiamo che i cristiani dal tempo, da quando Gesù Cristo risuscitò dalla morte la domenica, noi abbiamo sempre tenuto la domenica come il giorno in cui noi dedichiamo tempo a Dio per lodarlo. Noi facciamo la chiesa la domenica perché Gesù Cristo è risorto la domenica. Questo è un cambio. Poi c'è gente che aveva abitudine culturale fino ad oggi di osservare certe feste che non sono feste cristiane. Va bene, una persona stima un giorno in una certa maniera, un altro in un altro modo, non importa. Il contesto qui ci dice non importa questo. Uno può avere le sue opinioni riguardo le feste, riguardo i giorni. Tu devi avere la tua opinione e deve essere convinto di quello che a te, a base della tua fede in Dio, a base di quello che tu hai studiato, tu arrivi a qualche opinione, e va bene, tu devi essere convinto di quello, ma per te stesso, non per un altro. Non è che Dio ti convince di una cosa, lo Spirito Santo ti convince di una certa cosa, e tutti devono essere convinti ugualmente come te. Allora vi do un paio di esempi ancora più banali di cibo e feste, giorni, di cose diverse per cui la gente si litiga. Perché ogni cultura è diversa. Prima ho detto che noi tante cose le facciamo perché ci è stato insegnato nella nostra cultura di fare in un certo modo, e noi teniamo queste cose cari al nostro cuore. Io sono cresciuto in una casa e in una chiesa dove eravamo insegnati che quando era appoggiata la Bibbia da una certa parte non dovevamo mai mettere un'altra cosa, un altro libro, un inario o nient'altra cosa sopra la Bibbia, perché era considerato un dispetto mettere un'altra cosa sopra la Bibbia. E io fino ad oggi non ce la faccio ad appoggiare la mia Bibbia qua e mettere questo sopra, perché per me è un rispetto. Nemmeno l'inario, non metto la Bibbia qui e seminario qua sopra, perché per me, perché mi è stato insegnato così, è un dispetto. Io conosco un altro che è cresciuto, questo frequenta la chiesa a Deruta, dove eravamo noi 2 anni prima di venire qui, è un siriano, un uomo molto forte nella sua fede, e lui ci dice che in Siria, dove lui ha incontrato Gesù Cristo, è diventato cristiano, i cristiani lì non portano la Bibbia mai sotto la cintura, lo portano sempre sopra la cintura, qui, perché se lo porti qui basso è considerato un dispetto, lo devi portare qui alto. Questo non mi è mai stato insegnato, non ho questa abitudine. Io posso portare la mia Bibbia qui e non è un problema per me personalmente, perché non mi è mai stato insegnato questa cosa. Allora, questa è una cosa proprio banale. Quello che è stato insegnato a me, quello che è stato insegnato a lui, sono 2 cose diverse. A lui non è stato insegnato quello che è stato insegnato a me. A me non è mai stato insegnato quello che è stato insegnato a lui in Siria. Ma non importa, è una cosa banale. Ci sono gente nella cultura in cui sono cresciuto io, la gente è seduta in chiesa, il pastore chiede ad uno di pregare pubblicamente nella chiesa. Quello che prega, e nella mia cultura, si alza in piedi, sempre. Se non ti alzi in piedi è considerato un dispetto. E per rispetto si alza in piedi quello che prega. In altre culture, invece, tutta la Chiesa deve alzarsi in piedi per pregare pubblicamente, in pubblico. Quando si prega in pubblico, si alzano tutti in piedi. E se non si alzano tutti in piedi per la preghiera, è considerato un dispetto. Allora, queste sono cose banali. Però sai che per queste cose a volte la gente si litiga? Sai che c'è gente che, se ti vedono seduto durante la preghiera pubblica, ti dicono: hai sbagliato, tu hai fatto un dispetto a Dio perché durante la preghiera tu eri seduto. E un altro dice: no, puoi sederti. Un altro dice: io posso pure sedermi quando prego pubblicamente. Io non ce la farei a farlo, a pregare pubblicamente in chiesa senza alzarmi in piedi, perché questa è la mia cultura, questo è quello che mi è stato insegnato. Mi sarebbe una cosa molto strana non alzarmi in piedi. Un altro comodamente prega pubblicamente seduto. Come dovrei comportarmi? Come dovrebbe essere il mio atteggiamento verso quello che appoggia qualcosa sopra la Bibbia? Qualcuno che non si alza in piedi quando prega in chiesa. Come deve essere il mio atteggiamento verso questa gente che ha una pratica diversa dalla mia? Non dovrei giudicarlo, non è il mio posto. Queste sono cose banali, proprio banali queste cose. Queste cose che sono state scritte qui nella Bibbia, mangiare, giorni che vengono festeggiati, come vengono stimati certi giorni, queste sono cose ancora un pochino più importanti, direi. Però questi esempi che vi ho dato io, nonostante quanto sono banali, sono cose, discorsi per il quale la gente fa un sacco di confusione nelle chiese. Succede, è triste. È triste che noi in una chiesa potremmo litigare per come uno si siede o non si siede, o come si alza o non si alza, come prega o come non si prega. È incredibile come noi litighiamo per come uno tiene la sua Bibbia o non tiene la sua Bibbia, ma noi facciamo così. Io tengo la mia Bibbia qui, allora anche voi dovrete tenere la vostra Bibbia qui, altrimenti è un dispetto e voi non avete capito nulla. No. E questo passo è molto ricco. Fino alla fine del capitolo c'è una ricchezza incredibile riguardo queste cose che stiamo guardando ora. Andiamo avanti. È importante che siamo, è scritto qui, ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Cioè queste cose che io ho imparato nella mia famiglia, nella mia cultura, nella mia chiesa, una cosa come dovrei tenere la mia Bibbia, come dovrei pregare pubblicamente, queste cose, dovrei essere io convinto per me stesso di queste cose e non cercare di convincere gli altri. Va bene? Io dovrei prendere quello che mi è stato insegnato e prenderlo per me stesso ed essere io convinto senza cercare di fare gli altri essere come me in queste cose. Chi ha riguarda al giorno lo fa per il Signore, ok? Se tu hai una certa usanza, una certa pratica che ti è stato insegnato, fai quella cosa per il Signore, non lo fai per gli altri, ok? E altri non fanno quello che fanno per te, lo fanno per il Signore. E chi non ha alcun riguardo al giorno, chi dice: per me tutti i giorni sono uguali, per me domenica e sabato sono tutti uguali, non riconosco uno di essere superiore a un altro, diverso da un altro, dovrebbe avere questa opinione perché è convinto dal Signore che è così e deve avere questa opinione verso il Signore, aver arrivato a questa idea tramite la sua fede in Dio, e lo fa per l'onore e per la gloria di Dio. Chi invece stima un giorno di essere più importante di un altro, lui dovrebbe aver arrivato a questa idea tramite la sua fede in Dio, tramite le sue meditazioni con Dio, tramite quello che è scritto nelle scritture, ed avere questa opinione, questa idea per l'onore e per la gloria di Dio, ed essere convinto nella sua propria mente senza cercare di convincere tutti gli altri che lui ha ragione, e litigare, giudicare gli altri che non lo vedono proprio come lui. Chi ha riguarda al giorno lo fa per il Signore, e chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia, mangia per il Signore e rende grazie a Dio, e chi non mangia, non mangia per il Signore e rende grazie a Dio, ok? Quello che facciamo, tutto quello che facciamo, lo facciamo verso Dio, per il suo onore, per la sua gloria, non per fare un piacere ad un altro. O sono cresciuto con persone, purtroppo, che hanno fatto delle scelte nella loro vita di vivere in una certa maniera, nella loro fede, nel loro cammino con Dio, non per fare un piacere a Dio, ma per fare un piacere alla gente intorno a loro, per fare un piacere al padre, per fare un piacere al pastore, per fare un piacere alla gente della chiesa. No, non facciamo queste scelte di vivere, di praticare, di usanze per il piacere di qualche persona, nemmeno per il proprio piacere. Quello del quale siamo convinto nella pratica, nelle usanze, dovremmo arrivare a queste decisioni per l'onore e per la gloria di Dio, e non per nessun altro motivo. Se ti vesti in un certo modo perché tu credi che un credente dovrebbe vestirsi in un certo modo, non secondo il mondo, ma in un altro modo, devi essere convinto di questo per l'onore e gloria di Dio, ed essere convinto per conto tuo, per dare gloria a Dio, non per nessun altro modo. E qualsiasi scelta che abbiamo fatto nella vita non è per fare un piacere a un altro, e né per convincere un altro di essere come noi, ma perché noi vogliamo dare onore e gloria a Dio. Nessuno di noi, infatti, è qui. Andiamo veloce perché sono già oltre il tempo. Va bene. Ci fermiamo qui con versetto 7 dicendo: nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Le nostre vite sono state date a noi da Dio. Tutto quello che facciamo lo facciamo per il suo onore e per la sua gloria. Nessuno che vedi intorno a te sta facendo qualcosa per fare un piacere a te. E tu non dovresti fare quello che tu fai per fare un piacere agli altri, ma per fare gloria e onore a Dio, perché noi siamo i suoi. Nessuno qui è il nostro servo, e noi non siamo qui per giudicare la gente, almeno non dovremmo essere qui per giudicare la gente. Noi siamo qui per accogliere la gente, e sì, figurati che saremmo tutti diversi, è normale, ci mancherebbe se fra di noi non c'è qualcuno che assomiglia tanto al mondo, perché è appena uscito dal mondo. E non dovremmo giudicare, criticare, litigare con questa gente per farle arrivare al punto dove noi siamo arrivati, ma dovremmo invece accoglierli e basta, perché alla fine non sono nostri, sono di Dio. Dio li fa arrivare al punto dove devono essere, non noi. Preghiamo, Padre.